Italian Red and Gold, il primo podcast in italiano dedicato ai San Francisco 49ers. Here we go, rocking so hard, we'll be shaking the bay. You can hear us all the way to the Golden Gate. From the first catch till we make it. Nato dal gruppo Facebook 49ers Italian Fast Club e sulle frequenze di Cutting Gate. Get up, 49ers, here we go, here we go. Episodio 39, che sancisce l'inizio della stagione 2020, la 101esima dell'NFL. A parlarne, insieme a noi, Marocchino Enzo, abbiamo Gianluca Esposito, benvenuto.
Ciao Enzo, ciao a tutti, buona serata.
E Gianluigi Piscitelli, benvenuto anche te.
Grazie, ciao Enzo, ciao Gianluca, ciao a tutti.
Ciao Luigi.
Per voi che ci ascoltate, la prima partita del kickoff game è già stata giocata. Per noi, giusto per mettere le cose in chiaro, si giocherà la prossima notte, dato che registriamo di mercoledì. E quello che ci sembrava una cosa molto lontana, cioè l'inizio della stagione 2020 post-Covid, è finalmente realtà, per fortuna. Andiamo subito a introdurre i temi di questa puntata, che saranno di sicuro il roster tagliato a 53 giocatori, di cui guarderemo ogni ruolo, ogni situazione, chi c'è, chi è dentro, chi è fuori, e soprattutto le prime due partite di campionato. Allora, cominciamo subito. Quarterback rimasti a roster, ovviamente Jimmy Garoppolo, Nick Mullens e CJ Beathard. Novità, vi aspettavate qualcosa di diverso?
Ma io mi aspettavo che magari uno dei due quarterback di backup potesse essere oggetto di una trade, perché obiettivamente tenere tre giocatori al roster in quel ruolo nei 53 non tutte le squadre lo hanno e anzi poche. E quindi potevamo essere, siccome sono entrambi validi, poteva essere un motivo per acquisire un po' di valore, però evidentemente non è stato possibile, oppure ci sentiamo più sicuri in questo modo,
oppure non abbiamo trovato nessuno che cambiare. Nessuno li vuole,
ma è da un anno che abbiamo la possibilità di scambiare uno dei due backup e questo non succede, vuol dire che o non li vogliamo scambiare o non ci offrono niente che ci interessi. Saranno tutti e due free agent al termine di questo anno. Non so se abbiamo la possibilità di tenere Mullens con qualche tag tipo, non lo so, quello exclusive rights, free agent o altro. Secondo me va bene così, non mi stupisco, ne abbiamo sempre tenuti tre e la vedo come una mossa ordinaria, ecco.
Sì, no, esatto, ne parliamo perché potevano esserci uno scenario diverso, ma è una cosa assolutamente condivisibile, insomma, poi alla fine ci sta.
Tutte le chiacchiere avute nei mesi precedenti su Garoppolo, su non Garoppolo, su non ci si fida, Ciano non si fida di lui, come le vedete?
Ma io penso che soltanto anche basandomi su quello che ci ha detto Matt Maiocco quest'estate, il nostro front office abbia pensato di, per forse un paio di giorni, abbia pensato a una soluzione, ma non diversa, abbia pensato alla possibilità quando si trattava di valutare se affidarsi o meno a Brady, nel momento in cui dopo 48 ore forse di pensiero è stato deciso che non ne valeva la pena, e io condivido, non si è mai pensato a niente di diverso per me.
Secondo te, Igi?
Sì, no, ma non c'è dubbio che il nostro uomo, e Sai, hanno fatto come al solito giusto un po' di due diligence su, su Brady, come dicevamo con Matt Maiocco nel mese di luglio, e però sono assolutamente contenti e fiduciosi in, in Garoppolo. E a me sta benissimo, va bene così.
Anche perché prima anno, cioè prima stagione regolare completa, ci ha portato al Super Bowl. Forse non ce ne ha fatte vincere, però sicuramente non ce ne ha fatte perdere. Quando è servito, però c'era.
Sì, no, senz'altro. La stagione di Jimmy l'anno scorso anno è stata una stagione
un infortunio grave, tra l'altro.
Sì, 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 esatto, esatto. Secondo me quest'anno ha margini di miglioramento. Io mi aspetto anche meglio da lui. Non mi ricordo ora esattamente tutte le partite, ma come dicevi tu, non c'è stata una partita che non ha, su cui, che, cioè, sulla quale lui abbia influito. Cioè, i Niners hanno finito la regular season alla fine 13-3, se non mi ricordo male. Abbiamo perso il supplementare a Seattle, cioè in casa con Seattle, e quella è stata più, secondo me, una decisione del coaching staff. Garoppolo non ne aveva più, ma non aveva più armi nel supplementare. Ha forzato qualche lancio, ma non mi sentirei di dire che non l'abbiamo vinta. Abbiamo vinta perché non l'abbiamo voluta pareggiare, io lo dico sempre, quella partita lì. E le altre due sconfitte sono arrivate con Atlanta e con, aiutatemi, e a Baltimore. Ecco, anche lì ci siamo giocati in casa della, su, con un terreno un po' infernale, in casa della squadra più forte probabilmente dell'AFC insieme a Kansas City in quel momento, probabilmente nel pieno della forma. L'abbiamo persa per un field goal, l'abbiamo persa per episodi, perché soprattutto la nostra difesa non è riuscita a fare quello stop e ha concesso quel drive finale da 7 minuti a loro. Non siamo riusciti a, loro hanno chiuso diversi quarti down, non siamo riusciti a fare la giocata vincente, però anche lì obiettivamente non è a scrivere. Quella con Atlanta poi è stata una partita strana. Insomma, secondo me siamo in buone mani da un punto di vista della leadership in campo.
Ma io dico che Garoppolo ci ha fatto vincere una delle partite più belle della, di tutta la stagione, quella a New Orleans, e ci ha fatto vincere
coi Cardinals.
Sì, quella con i Cardinals, lo shootout contro i Rams. Io ho maturato la personale opinione non suffragata da alcun fatto che lui nella seconda metà di stagione ha preso qualche colpo di troppo, non si è sentito sicuro. Negli stessi playoffs ricordo un colpetto preso contro i Vikings, uno contro Green Bay. Il Super Bowl è una partita che francamente non ricordo, ma sul serio lo dico, che quel lancio, l'overthrown a Emmanuel Sanders,
sì, no,
ha sbagliato lui, cioè, voglio dire, lo giudico per le partite che ci ha fatto vincere, e nel Super Bowl poteva giocare meglio, ma è il mio quarterback, insomma, non si discute, sì. Non, cioè, io sì, ricordo la conversazione con Matt, che lui diceva alla domanda prenderesti quale giocatore prenderesti da un'altra squadra, attacco e difesa, e lui ha detto Mahomes. Tenetevelo lo scopettino del cesso.
No, ora io su questo Igi non sono d'accordo. Mi offrissero Mahomes alla pari con Garoppolo, lo prenderei, però mi tengo Jimmy, perché secondo me è il quarterback, è un quarterback giusto. Ce ne potrebbero essere forse altri, ma lui lo è in un contesto giusto. Cioè, a noi ci serve una persona che non faccia troppi errori, che sappia gestire bene la gara, che sappia eseguire nei tempi giusti i giochi di Shanahan. E Jimmy ha dimostrato di trovarsi bene nel sistema, ha la fiducia dell'allenatore, e magari ancora gli manca quell'acuto
non ci ha fatto vedere la partita importante, la giocata importante nel momento importante a livello assoluto, ma insomma, ma chi la fa vedere obiettivamente? Pochissimi, quindi...
Ma Gianluca, la partita importante a livello assoluto, hai due partite di playoff che si girano nella più monumentale...
esatto, le abbiamo vinte con le corse.
Esattamente, partite improntate sul gioco di corse consecutive della storia della NFL. Il Super Bowl è andata così. Io dico che non scambio Garoppolo con Mahomes, con Lamar Jackson o con qualunque altro quarterback, perché per me il rapporto con il quarterback è come quello con la fidanzata, cioè o sei fedele alla tua fidanzata o la molli. Io sono fedele alla mia fidanzata perché sono innamorato di lei e quindi l'altra non la guardo.
Sì, ma infatti stiamo parlando di fanta football. Quello che Lamar Jackson e Mahomes potrebbero portare sul piatto è magari una migliore capacità di estendere i giochi, di guadagnare tempo, è un talento individuale.
Ma io amo la mia donna.
No, ma va bene, cioè, detto così, cioè, non ne parliamo. No, no? Andiamo bene.
Ma guarda che l'ho detta anche per evidenziare i limiti della mia posizione. Io non ne sto facendo un discorso tecnico. Io sto dicendo che il mio approccio non è professionale. Non sto ragionando né come tifoso né come general manager o allenatore dei 49ers. Io la vedo così. Ti amo. Vabbè. Tanto, Jimmy.
Vai.
Running back.
It's great, baby.
Tevin Coleman, Raheem Mostert, Jerick McKinnon, Jeff Wilson Jr. e Kyle Juszczyk. Sorprese, beh, non sorprese?
No, nessuna sorpresa. Il dubbio poteva essere fra Asti e Wilson, visto che McKinnon ha dimostrato nel training camp di essere finalmente arruolabile, e anzi c'è anche un po' di hype nell'entourage dei 49ers su di lui. Siamo tutti molto curiosi di vedere magari delle situazioni di terzo down o su passaggio, come se la può cavare. Porta sicuramente un'elusività, una capacità di muoversi nel breve, e gli altri due non sono, che non è la caratteristica principale degli altri due nostri principali running, cioè Mostert e Coleman, quindi aggiunge qualcosa. Jeff Wilson è un ottimo, ottimo complemento, e Juice è il miglior fullback della Lega, quindi insomma siamo direi abbastanza coperti nel ruolo. Non abbiamo una star assoluta, ma non ci serve.
Concordo, nessuna sorpresa. Wilson era attivo al Super Bowl, lui ha fatto pure qualche giocata, pur non ricordando la partita. Lasci lui nel roster attivo perché io credo che in una stagione come questa, in cui non giochi partite di pre-season, è difficile, io credo, che una squadra prenda, tinga la tua practice squad prendendo un rookie. È meno difficile che ti prenda un giocatore che bene o male ha visto in azione, gli ha visto fare qualcosa. E quindi a parità i 49ers hanno ritenuto che era meglio tenere Wilson. Poi probabilmente ci vedono anche qualcosa in più, perché altrimenti avrebbero ovviamente preferito Esti. Va bene, cioè nulla da dire. Sono molto 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 curioso di vedere finalmente Jet McKinnon in azione negli film di Shanahan.
Ricordiamolo, da che il podcast è in onda non abbiamo mai avuto la possibilità di commentarlo.
Sì, ma poi Esti abbiamo avuto la possibilità di farlo andare in practice squad, perché non è stato chiamato da nessun'altra squadra, quindi alla fine tutto bene quel che finisce bene, cioè non lo abbiamo perso, e magari lo potremo vedere in stagione se ci fossero degli infortuni, quindi insomma per ora tutto è andato come doveva andare.
passiamo ai wide receiver: Brandon Ayuk, Kendrick Bourne, Richie James, Dante Pettis, Deebo Samuel e Trent Taylor.
Ma qui siamo andati sulla fiducia, diciamo, abbiamo confermato tutte le vecchie conoscenze a parte Ayuk, e quindi alla fine la nostra settima scelta, Jennings, che comunque anche lui è andato in practice squad, che magari offriva un'ottima capacità di bloccaggio, una stazza che non avevano gli altri, alla fine si è preferito avere tutti persone di cui già conosciamo bene il modo di giocare, che conoscono esattamente quello che devono fare, fra cui anche Dante Pettis, che personalmente ha lasciato più di un'ombra, però è stato confermato. Non abbiamo un grandissimo, sul piano del talento puro, gruppo di wide receiver, anche se Deebo e Brandon Ayuk sicuramente sono scelte importanti. Speriamo che siano sani, perché è il reparto che ha pagato più di altri sul piano degli infortuni in questa off-season.
Sì, sarebbe stato interessante vedere le scelte del management nel caso in cui non si fosse fatto male Hard. E concordo che sulla carta è il reparto, assieme alla secondaria, che mi resta maggiore perplessità, come l'anno scorso, e sapete poi com'è andata. Ho veramente tanta fiducia in Deebo e Brandon Ayuk. Mi piace tanto Trent Taylor, che è abile e arruolabile. Mi piace Bourne, e diciamo che sì, poteva immaginare una competizione tra Richie James e Tavon Austin nel ruolo di ritornatore, però al momento in cui hanno rimesso in lista attivi, quindi l'hanno tolto dalla lista infortunati, Richie James, si era sostanzialmente compreso che sarebbero rimasti con lui al roster. Quindi scelte condivisibili e, diciamo, molto molto scontate.
Ma io direi, a me Trent Taylor non fa impazzire, è fragile, secondo me è un triplone di, come tipo di ricevitore, di quelli che già abbiamo e che abbiamo continuato a prendere, però è un altro uomo che è bravo nello slot, è bravo con la palla in mano, però ripeto, se lo hanno scelto ce lo faremo piacere. Io sono, come sapete, un amante di un altro tipo di ricevitore che a noi manca, no? Il famoso ricevitore fisico, forte sull'outside, e noi abbiamo scelto, ormai lo diciamo sempre, un podcast sì, un podcast no, parliamo di questa cosa, il nostro front office ha un'altra idea di quello che deve essere un ricevitore, e quindi la porta avanti, e i risultati gli danno ragione, quindi è verità.
Ma Trent Taylor mi viene da dire, per grazie di Dio, piace a Shannon. È stato, non dico una macchina da conversione di terzi down, però ne ha chiusi parecchi, e quei tratti caratteristici che tu hai evidenziato sono quelli che piace a Shannon, cioè la capacità di guadagnare yards dopo la ricezione. E sono essenziali per lo sviluppo degli schemi e la progressione degli schemi del nostro allenatore, quindi va bene così. È una dimensione in più, e secondo me l'anno scorso un giocatore con queste specifiche caratteristiche non lo avevamo.
Ma è un anno e mezzo che non è sano, speriamo, se lo hanno tenuto avrà dato garanzie anche da quel punto di vista lì. L'unico dubbio è un po' anche quello, se riuscirà a aver continuità.
Eh sì, quello è il motivo principale per cui c'è una spada di Damocle che gli pende. Qua sì, il problema principale saranno che resti lo sai oppure no, perché i ragazzi qua sembrano molto inclini. Tight end George Kittle, Ross Dwelly, Jordan Reed e Charlie Warner.
Ma io qui sono rimasto sorpreso dal fatto che ne abbiamo tenuti tutti e quattro, quelli che diciamo potevamo anche non tenerli tutti e quattro. La grande novità è Jordan Reed. Abbiamo probabilmente un all pro, cioè il miglior tight end della Lega o uno che appartiene all'elite del ruolo, in Kittle, la star probabilmente del nostro roster a livello assoluto. E abbiamo due ottimi bloccatori in Warner e Dwelly, che garantiscono anche lavoro nello special team, e abbiamo Jordan Reed l'abbiamo voluto tenere. Jordan Reed sappiamo tantissimo tutti quanti, chi gioca al fantasy lo sa benissimo, ha un potenziale enorme, è probabilmente veramente molto molto forte in red zone come target, nel gioco aereo, soprattutto nelle fascia, diciamo, nelle sim, quindi nelle sezioni centrali della zona dei linebacker. È un mismatch, però è il giocatore più fragile che si ricordi nel ruolo da 10 anni a questa parte. Cioè non è in grado di mettere insieme mezza stagione che sia una, e quindi è una bella scommessa. L'abbiamo voluta tentare. Credo che anche loro la vivano come una scommessa, e se il ragazzo rimane sano è sicuramente in un ipotetico allineamento accanto a Kittle, è divertente insomma vederli e, con magari McKinnon nel backfield pronto a partirti dall'altra parte. È un bel rebus per i linebacker di seguire, come schierarsi. Insomma, sono tre giocatori che uno contro uno potrebbero veramente far male.
Credo che Kittle abbia suggerito a Shannon di utilizzare qualche nuova innovativa formazione con 4 tight end. Anche il rookie Warner ha fatto un buon camp da quello che si è letto. Lo stesso Dwelly è un bloccatore, ma io ricordo che nella partita contro i Cardinals, la seconda, quella che menzionavamo prima, ha ricevuto due touchdown in sostituzione di Kittle, che era infortunato. Sì. E Jordan Reed, secondo me, è di quelle scommesse che hanno un costo e un rischio estremamente limitato e la possibilità di farti totalizzare un grandissimo guadagno. Ha avuto moltissimi problemi di commozioni cerebrali e ha avuto enormi difficoltà a restare sano, e se imbrocca la stagione con 10-16 partite ti può creare tanti mismatch, perché alla fine devi dedicare quanti difensori a coprire i tight end, quante squadre hanno quel numero, quel tipo di giocatore che ti riesce a coprire fisicamente e per talento atletico, due ricevitori dinamici, veloci e capaci di ricevere in campo aperto, creando la separazione come Kittle e Jordan Reed, molto molto poco per rendire nessuno. Poi ci aggiungi qualcun altro dei freaks, dei mostriciattoli con cui Shannon gioca, ama disegnare gli schemi e veramente crei tanti da grattacapi.
Ma secondo me, Igi, alla fine forse Jordan Reed ha tolto il posto a Jennings, cioè se non avessimo trovato lui, magari ci serviva una persona di stazza in red zone. Avendo scelto Jordan Reed, a quel punto Jennings è diventato tra virgolette spendibile, e l'abbiamo mandato in Fanatic Squad. Beh, forse
sì, probabilmente come dici tu, l'interrogativo che mi ponevo prima non ci avevo pensato. E
no, ma io mi ho venuto in mente mentre parlavi tu, cioè, ho pensato sì. Un po'.
No, ok.
Ho detto, vedrai, probabilmente alla fine ti dà quello che non avevamo da altre parti.
Sai, centellinato con il contagocce, secondo me. Quei 10-15 snap a partita, noi voglio dire, i nostri giocatori di reparto, a parte Kittle, nessuno è un grande nome.
No, nessuno è indispensabile.
È un All Pro, è un giocatore da Pro Bowl, è un giocatore da fantasy, però sono tutti giocatori. Che abbiamo che hanno la possibilità di fare degli schemi di Shannon la differenza, e a noi va bene.
Secondo me quest'anno giocheremo molto spesso con due tight end, anche per quello che ce ne abbiamo fatto.
No, probabile, lo abbiamo fatto già in passato,
la seconda metà e soprattutto nei playoff era molto apprezzato come sistema.
Ma poi, avendo visto anche quanto abbiamo corso e come abbiamo corso nei playoff quando le gare erano importanti, sicuramente è un assetto da cui ripartire. Poi magari ci attenderanno, ci avranno studiato, dovremmo evolverci, però è un qualcosa che può essere una grossa base di partenza.
Ah, io sono sicuro che Shannon ci farà vedere qualche versione riveduta, corretta ed evoluta delle sue chiamate offensive.
Per correre ci vuole una linea offensiva. Noi ne abbiamo 8 di uomini: Mike McGlinchey, Trent Williams, Laken Tomlinson, Daniel Bruskill, Tom Copton, Ben Garland, Colton Beckavitz, il rookie, e Justice Cooley.
E avremo anche Richburg quando ritornerà dall'infortunio, che è il nostro centro titolare. Probabilmente Compton o Skull gli lasceranno il posto. Diciamo che qui le novità ci sono, il reparto è fondamentale, come dicevi tu, per tutto il gioco offensivo, quindi tutte le fasi. Abbiamo un grandissimo inserimento, che è Trent Williams al posto di Staley nel ruolo di left tackle. Va via un giocatore importantissimo di cui abbiamo parlato tutta l'estate, ne è arrivato uno probabilmente ancora più forte. Abbiamo un ottimo tackle a destra di McGlinchey, Tomlinson si è dimostrato un buon giocatore, sono contento che Bransky l'abbia vinto il ballottaggio, il ruolo di guardia destra, perché si è fatto un mazzo tanto nella scorsa stagione, se lo merita, è un ragazzo che tutto quello che ha guadagnato se l'è sudato e quindi non può che essere un favorito dei tifosi, e speriamo che al centro Garland e chi giocherà al suo posto, io penso lui, ma anche i ragazzi rookie che McKivich che abbiamo preso, non lo facciano rimpiangere. L'altro anno siamo stati molto bravi nel valorizzare i backup, quando sono entrati Bransky e Skull hanno fatto bene, speriamo che non ce ne siano bisogno, io spero sempre di non vedere mai uno dei nostri uomini offensivi della linea a terra alla fine di qualche azione, perché sono sempre enormi rotture di scatole e equilibri che vanno via.
Beh, però un po' di ricambio ci vuole.
Certo, no, abbiamo, certamente, per carità.
Di rotazione.
Noi la linea è un altro reparto che ha subito, partiva con il centro titolare infortunato e poi è arrivata al punto in cui anche Garland è tuttora infortunato e ci si augura che possa recuperare. Diciamo, nella scelta dei giocatori al roster non c'è nessuna sorpresa. Il punto di domanda sono secondo me più che altro gli infortuni e la capacità di Garland di giocare, direi, a bene o abbastanza bene come ha giocato nei playoffs dell'anno scorso e da dopo New Orleans quando ha sostituito Richard.
Beh, però è provato, almeno possiamo dirgli che non è unproved, ma lo abbiamo provato sul campo, e se non sbaglio era in campo nelle due partite che menzionavamo prima contro Minnesota e Green Bay.
Sì, 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 lui è stato
quindi
il centro titolare
dell'anno New Orleans, offre ampie garanzie.
Sì, sì. No, ha giocato bene, poi non ha solo giocato, ha giocato bene. Se lui non ce la fa, si diceva Barrett in centro e Compton la guardia titolare.
O McKivitz probabilmente anche.
Sì, anche.
Però vedere. No, guardia. Andrebbe Bransky il centro e McKinney sguardo. No, speriamo di non vederla, dai, speriamo che ce la faccia.
Il centro è un ruolo molto delicato.
Molto delicato. E no, scusami Enzo, dicevo, ci siamo sovrapposti, dicevamo la stessa cosa. Il centro è quello che dà il ritmo, gli equilibri, gli assegnamenti, le letture della difesa, e quindi è un tutt'uno col quarterback, che è quello che comunica con gli altri compagni, quindi è un ruolo estremamente importante.
Punto di diamante, la linea difensiva: Eric Armstead, Nick Bosa, Ford, Kevin Givens, Kerry Hyder Jr., DJ Jones, Javon Kinlaw, Kentavious Street e Solomon Thomas.
Beh, qui abbiamo fatto partire Blair e abbiamo fatto partire l'altra non-stakel, che mi sfugge sempre il nome, quello che era capelli.
Julian Taylor.
No, quello che è andato a Indianapolis con Buckner.
Sheldon Day.
Il non-stakel col capello.
Sheldon Day.
Bravo, lui e DeForest Buckner. Quindi abbiamo perso una star e dei pezzi complementari. Però secondo me è come diceva Enzo, è sempre un reparto che offre le più ampie garanzie. Siamo profondi, siamo completi, possiamo anche permetterci di non dico aspettare, però di vedere se Kinlaw ha bisogno di tempo per arrivare a dove tutti noi pensiamo che possa arrivare, e speriamo. Le alternative non ci mancano, possiamo schierare due ottimi end in Bosa e Ford e avere nel mezzo Armstead e uno a scelta fra Solomon Thomas, Kinlaw, DJ Jones, tutte persone che sono più che valide, e anche Kentavious Street e offrono assolutamente profondità. Speriamo anche lì che Ford sia sano e incrociamo le dita per gli infortuni, che sono il vero punto interrogativo di questo gioco.
Beh, intanto nella depth chart che i 49ers hanno fatto circolare è inserito Solomon Thomas come defensive tackle titolare a far coppia con credo
Armstead.
Sì, Armstead, sì. E vediamo, diciamo che giocheranno tutti, ecco, tutti quelli che abbiamo nominato a turnazione giocheranno.
Vedremo.
No, io spero che torni presto Blair, perché oltre a Bosa e Di Ford abbiamo soltanto Hyder come pass rusher puro, e diciamo avere un altro giocatore che possa far rifiatare Di Ford, fargli usare le membra
Sì, da vedere se al centro potranno essere pesanti e influenti come ai lati, all'esterno. Ma secondo me è una linea che darà soddisfazione anche quest'anno.
Sì, dai, sono in grado di mettere pressione in quattro, come dicevamo l'altro giorno con Alberto, e di permettere agli altri sette compagni di giocare gli schemi nel miglior modo. Quindi io sono convinto che obiettivamente è uno dei nostri punti di forza, e è sicuramente anche un punto che gli avversari studieranno e cercheranno di limitarci, però non è facile con Bosa e Ford da una parte, siamo un bel rebus.
Dietro di loro i linebacker, Knoll Alexander, Fred Warner, Drew Greenlove, Aziz Ansharid, Mark Nusra, Demetrius Flanagan Force.
Ecco, su quest'ultimo mi trovo impreparato, lo ammetto, non so chi sia e come mai faccia parte dei nostri 53. Mi immagino sia un eccellente special teamer e niente, quindi lo vedremo con curiosità. I tre titolari sono Warner, a proposito non so se giocherà già domenica, mi auguro di sì, sta facendo la COVID list, speriamo.
No, è uscito
bene, ottimo. Quindi Warner con a fianco Greenlow e Alexander, niente, sono gli stessi dell'altro anno, se con Alexander è tornato sano sono assolutamente affidabili e anche qua niente da dire, tutto bene, siamo ben coperti. Enzoja e Al-Sharif sono due ottimi special teamer di riserva, tutto bene.
Flanagan è un giocatore che giocava a safety al college e l'anno scorso era già dei nostri, ma è stato richiamato tardi, a stagione avanzata diciamo nei 53 al roster, e è un giocatore molto veloce, quindi per i motivi che ci spiegava Alberto nell'ultimo podcast è un tipo di giocatore che piace a Shannon, che ben, le cui caratteristiche ben si sposano con gli schemi disegnati da Sale, per cui va bene, cioè, nulla da dire.
Benissimo. Cornerback Richard Sherman, Ankello Witherspoon, Kno Williams, Jason Verrett e Emmanuel Mosley. Verrett, che però è fuori tutta la stagione.
No!
Come?
No.
Solo qualche settimana?
Sì, non... No.
Se l'hanno tenuto nel roster, sicuramente... vuol dire che è sano, se no l'avrebbero messo in un jury list, cioè che contano di provarlo perlomeno e di averlo a disposizione. È lui la vera novità, gli altri quattro li conosciamo e obiettivamente opposto a Sherman, insomma qua abbiamo qualche punto di domanda. Abbiamo dimostrato di non avere hanno dimostrato di essere bravi all'interno di determinate situazioni dove la difesa gira a mille, se lasciati nell'uno contro uno spesso vanno in difficoltà, sul piano della velocità, sul piano del talento, insomma, speriamo bene, ma insomma, qua è probabilmente una delle aree dove siamo un pochino più incerti.
Ma sì, io l'ho detto prima che la secondaria con il reparto ricevitori è quello che mi dà maggiori preoccupazioni. I nomi sono quelli, non mi aspettavo nulla di diverso. Spero che Verrett si riprenda presto. E la depth chart che hanno rilasciato i 49ers indicano come starter Ankello Witherspoon oppure Jason Verrett. Vediamo che farà Shannon e quanto li farà giocare entrambi.
Sì, la velocità è quella che manca. Secondo me è il problema grosso. Speriamo di avere qualche safety che rimonta bene, di cui abbiamo Jimmy Ward, Jaquinski Skittart, Tarvarius Moore e Marcel Harris.
Vabbè, quelli che dovevano essere, il dubbio sì. Era fra Harris e Cyprien. Cyprien aveva detto che non voleva andare in practice squad, poi ce l'hanno convinto, ce l'hanno messo. Sono gli stessi dell'altro anno, con Harris, forse, non mi ricordo se già Harris c'era anche l'altro anno. Allora sono esattamente gli stessi dell'altro anno. Non so chi giocherà strong safety titolare fra Moore e Tart. Ward giocherà free safety e niente, è un gruppo che lo sappiamo, sul talento l'abbiamo detto mille volte anche qui, non,
non siamo da top della Lega, però è un gruppo che ha fatto benissimo lo scorso anno, da dietro a quel front seven che abbiamo, e speriamo che di riuscire a riproporre la stessa formula. La secondaria lascia più di un punto di interrogativo, però come dicevamo con Alberto, con Matt Maiocco, se riusciremo a portare la pressione che abbiamo portato e a giocare bene davanti, il loro ruolo sarà sicuramente più facile. Quindi hanno dimostrato di meritarsi la fiducia, cerchiamo di essere positivi.
Sì, per forza. Diciamo l'unico dubbio era tra Harris e Cyprien, perché quando abbiamo preso Cyprien lui ha detto chiaramente che non avrebbe accettato la practice squad, alla fine l'hanno convinto ad accettarla, e a me piace tra Tarvarius Moore in prospettiva, e niente, va bene anche il gruppo safety. Ma io sono fiducioso nelle qualità del nostro roster, come avrete capito.
Ma sento dire in giro che siamo uno dei roster più completi dell'NFL. Secondo me noi giochiamo con una, in una division fortissima, e quindi questo a me mi preoccupa parecchio in ottica playoff. Non sarà facile, come sappiamo l'anno scorso si sono girate bene diverse cose in alcune partite all'inizio, e gli episodi sono importanti, quindi speriamo che continui, e non è facile ripetersi, e lo sappiamo benissimo. Quindi niente, io penso che abbiamo una buona squadra, abbiamo un grande allenatore, abbiamo le nostre carte da giocarci ogni domenica, non partiamo mai battuti, anzi.
Finiamo con gli specialisti. Robby Gould, che l'anno scorso era stato taggato, quest'anno ha firmato. Mitch Wisnowski, quarto giro del 2019, e Kyle Nelson come long snapper.
Vabbè, anche qui è conferma totale, e Wisnowski alla fine ha fatto bene, sì. Come punter, sì, aveva il peccato originale di essere un quarto giro, che per un punter è un po' un peccato originale, però diciamo che sicuramente è valido, era il suo primo anno, ora quest'anno avrà anche più esperienza, Robby Gould è affidabile, e lo ha dimostrato per tutta la sua carriera. Nelson fa quel ruolo lì da tempo, quindi non ci sono variazioni, e quindi è sempre bene.
Se tiene la testa, tiene tutto.
Esatto, no, perché sono situazioni sempre delicate e decisive all'interno di una partita, quindi affrontarle con persone che si conoscono e che sono abituati già da anni a giocare insieme è un vantaggio. Abbiamo perso Luigi per sempre.
Essere. Non lo sento più, forse è uscito un attimo qua.
No, ci
sei.
No, è che aspettava il pendolo, stavo, no? Non è arrivato.
Stavo dicendo,
quindi...
che il kicker alla fine è un ruolo infame, perché cioè, stai in campo tre volte e se sbagli una sei fregato. Cosa come il nostro Tavecchio conosce, sbagli quella nel momento che non devi sbagliare e la carriera è finita. Adesso Robby Gould ha un passato che ha un certo credito, però così. Igi,
guarda, Gould l'anno scorso ha avuto una stagione un po' sottotono, poi si è scoperto che era infortunato, se vi ricordate ha saltato qualche partita, abbiamo giocato quella contro Seattle con il kicker che non ricordo neanche come si chiama, che ha sbagliato malamente un calcio che ci avrebbe consegnato la vittoria, per cui mi auguro che si ripeta sui livelli della seconda metà della scorsa stagione. E Wisnowski è un ha il peccato originale, però è un figo, insomma, è uno che sì. Si è pigliato una flag per violenza non necessaria contro i Cardinals, contro i Panthers.
Infatti stavo per dire, è uno che va, non si limita, non si tira indietro.
Sì, e Nelson è un comprovato long snapper, per cui va bene così.
Perfetto. Che facciamo? Parliamo dell'inizio del campionato brevemente?
Sì, andiamo direttamente alla prima di campionato. Cardinals, in casa ovviamente, in quanto campione NFC, la prima ce la giochiamo in casa. Domenica alle 10:25.
Beh, partita difficile.
Molto
partita difficile perché... una squadra che ci ha sempre messo in difficoltà, anche l'altro anno due partite vinte ma due partite sudate fino all'ultimo secondo, una squadra che ha un quarterback in rampa di lancio, ha acquisito uno dei wide receiver stellari di questa lega, ha un allenatore al secondo anno, l'anno scorso a fine stagione aveva trovato un equilibrio. Sicuramente ha draftato bene perché ha preso Simmons in difesa, nel mezzo della difesa, e ha comunque una difesa che il suo lo fa, con Budda Baker e altre individualità, Peterson di rilievo. Quindi è una partita da giocare snap dopo snap, senza aspettarci per forza, per grazia di Dio, di vincerla agevolmente.
E i Cardinals mi infastidiscono. Hanno preso al draft Simmons perché hanno bisogno di qualcuno che sulla carta possa star dietro a Kittle, e sono una squadra secondo me molto completa, e hanno avuto sto regalo in DeAndre Hopkins, che hanno anche a cui hanno prolungato il contratto di 2 anni, una mossa secondo me delirante di O'Brien, il coach general manager di Houston, non nuovo.
E gli hanno dato anche 27 milioni l'anno, quindi insomma.
Sì, gli hanno dato un bel pacco di soldi, e non è una partita facile, però ecco, la dobbiamo portare a casa.
Sì, io non mi stupirei che finisce male, non ne farei una tragedia, perché la squadra
ragazzi, c'è
ostica
metto la maschera pure oggi,
no va bene, dai, l'importante è vedere come giochiamo ora la vogliamo vincere tutti, l'importante è vedere come giochiamo, cioè sì. Se facciamo il nostro gioco e per disgrazia non dovesse andare bene, ok, la prima. Se dovessimo essere maramaldeggiati, magari si accenderebbe qualche campanello d'allarme, ma insomma, aspettiamo, dai, non ho ancora iniziato a giocare. Poi nella stagione particolare, giochiamo senza pubblico, non hanno fatto uno snap di pre-season, ci sono tantissime incognite, ecco perché veramente la troppa fiducia e la troppa sfiducia si spiegano male, siamo tutti con delle grandi incertezze, dei punti interrogativi e in uno sport che è risaputo è equilibratissimo, quindi niente, bisogna andare e vedere dove siamo.
Sì, ma aspetta, ti specifico la cosa, io non ti dico che se dovesse andare male per demeriti nostri, ma per qualità loro, perché saranno la squadra con più hype di tutta la NFC di sicuro, è quella che è stata o caricata o portata dopo soprattutto la trade più agli altari delle cronache e del possibile miglioramento rispetto all'anno scorso. Però comunque è una squadra che con Murray sembra che vada. La seconda metà dell'anno scorso è stata veramente grintosa e bella da vedere, e comunque sì, sarà anche questa è una di quelle che 2 volte all'anno ci deve far soffrire.
Sì, è una squadra che in Week 16 ha vinto a Seattle l'altro anno, non è mai facile, ci ha messo in difficoltà sia a casa loro che in casa nostra, quindi insomma è una squadra da prendere con le molle, insomma.
Vi porto i Linux?
No. Assolutamente.
A posto. Passiamo alla settimana successiva, trasferta di New York contro i Jets.
Vabbè, qua
hanno, cioè, c'è Darnold, ragazzi, cioè, capito? Ce l'avevo al fantasy.
Dai, qua era pronto, la liquidiamo con tre parole.
E poi c'è Frank Gore, per cui è una partita difficile da non prendere sotto gamba, che potremmo perdere, l'importante sarebbe perderla bene. Cioè, se fossimo maramaldeggiati dai Jets, comincerebbe ad essere un serio campanello d'allarme, però niente, no, è una partita di football, la puoi vincere, la puoi perdere. ok, l'importante è come lo fai e con che stile lo fai. Cioè, se entri in campo tutti uniti con una coreografia carina, puoi anche perdere.
Io, Igi, se si perde a New York con i Jets, non sarebbe un semplice campanello d'allarme, ma sarebbero cazzi amari, diciamo così, perché è una partita che non puoi perdere. Ma secondo me fra i Cardinals
e i Jets, scusate, sì, no, ok, perfetto.
Fra i Cardinals e i Jets ci sono delle categorie di football nel mezzo, comunque.
Come tra il mio cervello e quello di una persona normale?
Esatto, esattamente.
No, hai fatto bene a precisarmelo, Titi. Ora ho capito, grazie.
Prego.
E comunque, per chi non ha capito il significato della parola utilizzata da Gianluca, consiglio di fare quello che farò io, andrò a cercare su Wikipedia cosa vuol dire maramaldeggiare.
Informatevi, ne parleremo nel prossimo episodio.
E chi non lo sa sarà maramaldeggiato. No, invece diciamo che coltiviamo speranze che sia Brandon Ayuk che Dibbo Samuel riescano a giocare contro gli Arizona Cardinals. Non si sono allenati oggi e non si è allenato Verrett, che non giocherà. Garland è stato, come dicevo prima, si è allenato e però vabbè, è limited in practice.
Sì, ma mercoledì fa poco testo.
Sì, no, sicuramente. Sono stati nominati i capitani della squadra. E è stato nominato capitano Trent Williams, e gli altri adesso me li vado a guardare perché ho perso il link. Sono aumentati quest'anno, sono 8, noi ne abbiamo nominati 7 per adesso.
Mamma mia,
vabbè, dai, ma saranno Kittle, Garoppolo,
sì, Kittle, Garoppolo, Sherman,
Warner,
sì,
e in linea difensiva forse Armstead, dai, penso che di non andarci troppo lontano.
Sì, più o meno sì.
Vabbè,
perfetto.
Ok,
dopo questa direi che possiamo anche salutare. Grazie Gianluigi.
Grazie a te Enzo, grazie Gianluca, grazie a chi ci ha ascoltato e grazie anche a chi ci maramaldeggerà, e un saluto a tutti.
Grazie Gianluca.
grazie a tutti voi ragazzi, e speriamo che di maramaldeggiare noi e di non essere maramaldeggiati.
Benissimo, io ringraziando The Cut Engage per lo spazio che ci dà a disposizione. Ringraziamo tutti quelli che verranno a commentare e dirci come siamo stati bravi, simpatici, e a darci anche la risposta alla definizione sul gruppo Facebook 49ers Italia Fans Club. Io auguro una buona stagione di football a tutti quanti. Una cosa che sinceramente io non ero convinto che iniziasse, ma sono stato lieto di essere stato smentito. Un saluto alla prossima da Marocchino Enzo. Ciao.
Ciao a tutti.